Lo strumento, intanto, è una sintesi fra uno strumento tradizionale, che è la chitarra sarda, che è più grande della chitarra spagnola, accordata diversamente, più grave. Veniva usata per suonare musica tradizionale accompagnando i cantadores, qualcosa che in qualche maniera può essere anche riconducibile come ascolto al flamenco, la voce molto libera, melismatica in maniera quasi araba. Io nel 93 ho avuto la grandissima fortuna di conoscere l'ultimo vecchio grande chitarrista sardo, che era Giovanni Scanu, aveva 85 anni. Ho fatto bottega, come si usa dire in Italia, cioè ho passato quasi 10 anni con questo grande maestro che mi ha trasmesso tutti i segreti. Allo stesso tempo io vivevo a Bologna e frequentavo le ambienti delle avanguardie newyorkesi e anglosassoni, e soprattutto c'era un violinista australiano che si chiama John Rose, e lui cosa faceva? Trasformava costantemente i violini, partendo da uno strumento singolo, delle vere e proprie orchestre.
Un po' come la sua chitarra.
Sì, l'idea è stata quindi di partire dallo strumento tradizionale e incominciare a sviluppare un discorso più di orchestrazione, per cui lo strumento, adesso magari lo descrivo, può essere tuttora suonato come una normalissima chitarra, però ad esempio si può suonare con l'arco, oppure si può suonare attraverso dei cavi che sono collegati a delle pedaliere con dei martelletti uguali a quelli del pianoforte. Insieme all'arco risulta questo.
Una vera e propria orchestra ambulante si porta dietro, in valigia.
La mia idea è, c'era un libro bellissimo, si intitolava Come musicale l'uomo. Io penso che la musica sia un'estensione del corpo umano. La voce è l'aspetto più emotivo, più irrazionale, più diretto col nostro corpo. Poi c'è la mediazione del corpo. I chitarristi chiaramente normalmente suonano con due mani, no? Il mio maestro mi diceva: adesso sei un suonatore con i piedi, che da noi in Italia vuol dire che
sì,
sei un pessimo musicista, no?
Con i piedi, infatti, fai le cose con i piedi.
Sì. In realtà, mentre suono con le mani, contemporaneamente utilizzo i piedi per produrre, come se fossi un organista, le parti di basso, le linee di contrappunto.
Mi faceva pensare al fatto che anche la chitarra ha un po' una forma umana.
Probabilmente il violoncello è quello che più ricorda
sì,
le forme, tanto che anche Man Ray aveva fatto questa stupenda fotografia con la schiena di una donna.
Infatti, ma anche la chitarra.
Però la chitarra, sì, poi io ho un rapporto di amore profondo con questo strumento, visto che lo suono da quando avevo 9 anni. E questo strumento, che invece suono adesso, in questa fase della mia vita, è ancora più nella direzione della scultura. Quando uno vede la mia chitarra, ci sono 8 corde trasversali che le faccio sentire adesso suonate da una piccola elichetta. Queste sono corde di mandolino, quindi noi abbiamo intarsiato un mandolino proprio nel corpo dello strumento. Sopra abbiamo altre 4 corde di sitar montate su un ponte di contrabbasso e un altro manico di violino. Quindi, trascendendo dalla forma della chitarra, dall'umanità della forma della chitarra, siamo nella direzione della scultura proprio, in un certo senso.
Ma la sua chitarra è unica al mondo, o mi pare che ce ne sia una replica, vero? Se non sbaglio.
C'è una storia molto romantica, perché io quando avevo 15 anni ero un fan sfegatato di Pat Metheny, il grandissimo guitar hero americano, leggenda del jazz contemporaneo, ed era anche un po' il mio sogno incontrarlo. Ci siamo conosciuti, avevo 19 anni, a un suo concerto, io come fan e lui come grande musicista. Ci siamo rincontrati sullo stesso palco in un festival in Sardegna nel 2001, e io aprivo il suo concerto. In quel caso lui è rimasto letteralmente stupito da questo strumento, al punto da chiedermi di costruirne una copia per lui. Nel 2003 c'è stata la costruzione di 2 chitarre gemelle, una è quella che io ho qua in studio oggi e l'altra è quella che lui ha utilizzato come base di partenza per il progetto Orchestrion, che è una tournée mondiale in cui lui utilizzava solo questi strumenti inventati. In quel caso ha avuto proprio un'orchestra a sua disposizione, si è rivolto anche ad altri artigiani che hanno hanno costruito una vera e propria orchestra meccanica.
Ma su commissione da parte sua?
Su commissione da parte sua, sì.
Interessante. Quanti strumenti hai messo insieme, insomma, in quel modo?
Invito a visitare il suo sito, perché l'impatto visivo è incredibile, perché si vede lui al centro. È una roba che non so neanche quantificare, perché dentro lui ha esteso quello che può essere il mio discorso, che bene o male rimane legato ad una chitarra. Lui lo ha esteso a tutti gli strumenti musicali, per cui c'è il pianoforte che suona da solo, fa anche un po' impressione, batterie che suonano per conto loro, tanti manici di strumenti diversi, strumenti a percussione, organi, e il tutto con delle luci colorate differenti, per cui ogni volta che si aziona uno strumento c'è un'illuminazione particolarissima. Sembra proprio la fabbrica dei giochi. Penso sia il sogno più grande che può avere un musicista, di trovarsi circondato non solo dal suono, ma da questa marea di strumenti che suonano su tua indicazione, perché lui poi usa un sistema di software particolarissimo per comandare questi strumenti musicali.
Davvero un parco giochi.
Parco giochi mi piace, perché se ci pensiamo, la traduzione di suonare in tutte le lingue è giocare.
Infatti, play. Allora, lei è qua appunto per dei concerti, suonerà con il sassofonista Mirko Guerrini, che noi conosciamo bene perché Mirko si è appunto trasferito in Australia, a Melbourne. Com'è nata questa sua collaborazione con Mirko?
Con Mirko noi ci conosciamo ormai da 6 anni, quando lui ancora viveva in Italia e suonava con Stefano Bollani, il grandissimo pianista. Avevano insieme il progetto Dottor Djembe, che era una rubrica di Radio 3 in cui invitavano in studio dei musicisti per suonare insieme, costruire dei progetti ad hoc, per cui la prima volta che abbiamo collaborato era stata proprio in quell'occasione negli studi Rai. Da lì è nato un rapporto di stima reciproca.
Presenterete l'album Sardinian Liturgy,
sì,
insieme?
Sì.
Liturgia Sarda.
Sì, questo è un titolo che ha sorpreso anche me. Ho anche fatto una ricerca sul concetto di liturgia, che per i greci aveva un significato diverso. Era come dire una sottrazione della dimensione individuale a vantaggio della collettività.
E se vogliamo, una specie, quindi, di sacrificio,
diciamo che più che sacrificio è una devozione. Io lo vedo così, più che liturgico, perché chiaramente noi quando pensiamo a liturgico pensiamo chiaramente
alla Chiesa,
alla Chiesa. Mentre nel caso di questo album, intanto,
forse è rituale, ritualistico.
Sì, la ritualità, sì, quasi la spiritualità che nasce, anche perché c'è un brano tradizionale sardo di Agius, che è lo Stabat Mater, che viene interpretato in questo piccolo centro della Gallura, e che noi abbiamo orchestrato per questo ensemble di fiati, e loro sostengono che il fatto che quello sia il primo brano proprio strutturato dell'album, che questo ha generato come un'aurea di spiritualità anche nei momenti in cui noi improvvisavamo attorno a delle idee musicali differenti, e che questo filo invisibile attraversi tutto l'album.
Quindi Liturgia Sarda, poi anche un altro album che si chiama Su.
Non so se gli ascoltatori conoscono Sergio Azzeni, è stato un grandissimo scrittore sardo. Probabilmente il suo libro più bello è Passavamo sulla Terra Leggeri. Io lo consiglio come lettura per avvicinarsi a quella che è la storia della Sardegna, perché in chiave romanzata lui ha ripercorso tutta l'evoluzione di quella che è stata la storia della nostra terra, che è partita in questa aurea di mistero con le popolazioni dei nuraghi, le tombe dei giganti, tutte queste cose che risalgono a 3.500-4.500 anni fa, fino ad arrivare alle colonizzazioni di tutte le grandi culture del Mediterraneo. E Su, in questo libro, è una schiava che riesce a liberarsi e a spezzare
le catene
su una nave, a prendere il comando insieme agli altri schiavi di questa imbarcazione, però durante una tempesta lei muore avvolta dalle acque e l'imbarcazione ha un naufragio sulla costa sarda. Secondo Sergio Azzeni, da questo naufragio nasce il popolo sardo.
Epica, bellissima storia mitologica.
Chiaramente è un qualcosa assolutamente da parte sua di immaginato. Per me era bello collegarlo a tutti i popoli migranti. Io mi sento molto, io vivo a Barcellona, io mi sento collegato all'idea di essere un migrante.
È migrante da qualche anno, perché si è prima trasferito a Bologna. E a proposito, è vero che lei la musica sarda l'ha conosciuta a Bologna?
Sì, è una...
ed è molto strano essendo nato in Sardegna.
Io sono cresciuto a Palau, che è un paese sul mare, la punta nord della Sardegna, di fronte alla Corsica, in cui incredibilmente c'erano una percentuale altissima di gruppi rock, Per cui sono cresciuto con il rock. Sono arrivato a Bologna nell'89 e ricordo che durante i corsi di etnomusicologia di Roberto Leidi, che è stato un grandissimo
al DAMS
di Bologna, il grandissimo etnomusicologo, lui mi guardava e diceva: ma conosci Mario Scalo, il grande cantatore? Conosci i grandissimi cori di Agius, di Orgosolo? E io lo guardavo, mi vergognavo.
No!
Dicevo no! E lui diceva: non è possibile! Avete un patrimonio incredibile, tu non puoi non conoscere questa tradizione. E lui, quell'anno, aveva come corso monografico le musiche della Settimana Santa italiane, con la monografia specifica sulle musiche della Settimana Santa della Sardegna. E io mi sono letteralmente innamorato della musica sarda, che è anche pericoloso farmi domande sul tema perché potrei parlare ore per quanto amo questa materia.
E allora direi di salutarci qui, no, anche perché non abbiamo purtroppo ore a nostra disposizione.
Magari ecco, una cosa che potrei dire è che vivo questa dicotomia e questa, se vogliamo, schizofrenia, perché da un lato ho questa passione incredibile, dall'altro invece io sono una musica profondamente collegata alla modernità e all'avanguardia, per cui è come quasi se io volessi preservare il passato, conservarlo come in una miniera, in qualche maniera in cui io contengo questi oggetti preziosi, e allo stesso tempo invece mi considero estremamente aperto alla bellezza del futuro. Io sono un ottimista di natura e vivo questo momento storico come una grande opportunità per gli esseri umani, un momento che va vissuto con intensità e con positività.